Dottore, mi siedo qui, giusto? Tengo la mascherina. Mi scusi, non ho la tosse, che boh, non ci si capisce più niente. Sono molto abituato a parlare. Per la verità io parlo solo di quello che conosco, il mio lavoro. Mi sono abituato a parlare solo se ho qualcosa da dire. Per il resto cerco conforto nella parola degli altri, nella parola di Dio. Il Signore ci ha dato quattro figli, quattro stupendi ragazzi che sono la nostra gioia. Renato, che ormai è grande, un gigante, adesso lavora in ditta. Manfredi forse è un po' più lento, ma è un rullo compressore. Piano piano arriva, sa? Nicolò viaggia in scioltezza. Quel ragazzo è nato con la camicia, gli riesce sempre tutto quello che si immagina. E Mirko, siamo qui per lui, no? E mi dica lei com'è che la devo prendere? Ha cominciato a farsi male quando è entrato alla scuola media. Non volevamo fargli crescere i capelli. Lui scriveva cose brutte a scuola. Tipo che quando la sua famiglia fosse morta, lui avrebbe potuto scegliere di diventare una bambina. Ci voleva morti.
Sono Furio Ravera, sono un neuropsichiatra e benvenuti a Genitori in Trans. Strano titolo per un podcast, vero? In realtà è molto efficace perché rende l'idea di come si sentano i genitori davanti a situazioni che non immaginavano di dover affrontare, come un figlio che manifesta un'identità di genere diversa da quella biologica. Da molti anni seguo decine e decine di adolescenti nei momenti più complessi della loro vita. Un giovane è come un fiume in piena. In realtà è lo specchio sul quale si riflettono le ansie del mondo adulto, posto davanti a identità di genere nel loro formarsi. Le storie che ascolterete sono ispirate a vicende realmente accadute e se danno conto di tutte le ansie e i pensieri che si affollano nella mente di genitori alle prese con ciò che non riescono a spiegare dei loro figli. È un cammino che hanno fatto con me e che con questo podcast voglio condividere con voi.
Gli adolescenti si fanno male presenta Genitori in Trans, un podcast condotto da Furio Ravera, prodotto dagli Ascoltabili.
Sono un genitore e ascoltare le storie di Furio Ravera è come aprire una finestra sui nostri figli e le nostre figlie. È bello e importante sapere che oggi possono vivere con l'identità che sentono loro. Io sono Angelo Astrei e se vorrete ascoltarlo, sugli Ascoltabili trovate anche il mio di podcast. Si chiama Disruptive, sulle persone che hanno cambiato il modo di intendere, giocare e pensare il calcio. Ciao!
Uno dice magari volevamo una femmina dopo tre maschi, o alle volte ci hanno fatto capire che poteva essere arrivato, che non ce l'aspettavamo. Cioè, quel discorso dei figli non voluti, a presente. Ma noi accettiamo tutto quello che la provvidenza ha voluto donarci. Mirko ha solo 2 anni in meno di Nicolò. Cioè, è come tutti gli altri. Cioè, a parte che dice che si sente una ragazza. No, non le vengono in mente cose strane, tipo che non lo volevamo o che abbiamo preferito gli altri. Magari si è messo in testa lui sta cosa. Capisco che lavorare il plexiglass non è un lavoro di tendenza, come piace a lui, a lei. A lui non è mai piaciuto, però le cose che facciamo quando le vede in vetrina, gli brillano gli occhi. Ascolti, io una cosa la voglio dire. Fermi un secondo. Dio non sbaglia, sa? Se Dio ti ha fatto nascere in un modo è perché è un disegno. E Dio ha fatto l'uomo e la donna.
Dice questo padre, Dio ha fatto l'uomo e la donna. Certo, qua stiamo parlando di anatomia ancora una volta. Non parliamo di identità di genere. È questa la grande differenza e questo è il grande concetto da capire. Se noi guardiamo altre etnie, noi troviamo altri modi di assegnare l'identità di genere. Per esempio, prima della colonizzazione, i popoli Yoruba e Igbo non assegnavano un genere ai bambini fino al compimento del quinto anno di età. Il popolo Imbuti della Repubblica Democratica del Congo assegnava il genere solo dopo il periodo della pubertà. I Dagaba, che vivevano in quello che adesso è il Ghana, lo facevano basandosi sull'energia di una persona e non sull'anatomia alla nascita. Quindi ci sono tanti modi di considerare e sono tutte persone che in qualche modo fanno parte della creazione. Qui stiamo parlando di come una persona si sente. Allora io credo che nel grande disegno, se vogliamo parlare da credenti, nel grande disegno di Dio c'era anche tutto questo.
Mio padre era nel campo degli stampati, poi è partita l'industria del design e io mi ci sono buttato. Avevo un amico, un architetto che mi ha fatto sperimentare e così ho trasformato tutto in questa ditta qua. Facciamo le lampade, le sedie, pezzi di design, roba di lusso. Ci si sgobba, ma alla fine paga. Mi spiego. È la storia che ho sempre spiegato ai ragazzi. Lavorare, lavorare, alla fine si raccoglie. E ringraziare il Signore che ti ha dato questa possibilità. Quando Mirko ha espresso le prime sue strampalate idee, abbiamo pensato che fossero fantasie di un bambino. Non lo abbiamo portato da un medico perché sapevamo che ci avrebbe detto di assecondarlo. Se si sbagliasse, cosa gli facciamo? Gli roviniamo la salute con tutta quella roba, gli estrogeni, per cosa? Sa che è roba che fa male. Se cambia idea, non si torna indietro.
Ecco qua un passaggio nelle parole di questo padre che ci indica un insieme di pregiudizi. È un uomo che naturalmente, lavorando nella sua azienda, ha una forte propensione al pensiero concreto, quindi pensa che portarlo dal medico concretamente vuol dire istantaneamente avviare un percorso di transizione. Non si riconosce la possibilità di portarlo magari da uno specialista, uno specialista, anche se già si potrebbe considerare una forzatura, perché forse dagli specialisti prima dovrebbero andarci i genitori, perché sono loro che se ne fanno un problema. Quindi io direi che in termini di entrata nello studio di uno specialista occorrerebbe che l'ordine di entrata fosse determinato da chi vive per primo il problema, i genitori, in modo tale da avere delle spiegazioni, iniziare un percorso di culturalizzazione riguardo a questo problema. Poi c'è immediatamente, quindi si va agli estrogeni se si va dal dottore, nessuno farebbe mai una cosa del genere, e dice poi se si sbaglia, beh, tanto per incominciare ci sono vari livelli di interventi anche sugli ormoni, gli ormoni sono una cosa seria, devono essere trattati da persone molto serie, però si possono fare per esempio in presenza dell'inizio della pubertà, quando soprattutto per i maschi che hanno un'identità di genere femminile, con la pubertà cominciano a soffrire per il corpo che si trasforma, compaiono peli, compare una voce maschile, compare la barba e conseguentemente questa cosa diventa angosciante. Ebbene, esiste la possibilità di intervenire col blocco degli ormoni ipofisari che stimolano la produzione di ormoni androgeni. Il processo è assolutamente innocuo e completamente reversibile. È un punto importante questo, perché si può permettere a un ragazzo in un periodo così complicato come l'adolescenza di sperimentare la sua identità di genere senza essere ossessionato dalle trasformazioni corporee che intervengono in quel periodo. E una volta che come taluni genitori sperano, ma supponiamo che accada che, sperimentando l'identità di genere femminile, un ragazzo scopra che, o una ragazza che stia sperimentando un'identità di genere maschile e quindi si trova a disagio con la nascita del seno, scopra che questa identità di genere poi non è quella voluta. Ebbene, questo è un percorso reversibile.
Posso? Grazie. È che mi si secca la gola a parlare. Non sono abituato. Per questo parlo poco. A me piace ascoltare. Ascolto la parola. Allora, dov'ero? Il plexiglass. Vede, a fare questi oggetti ci vuole una macchina speciale che si chiama estrusore. Non è che tutti si possono improvvisare a fare queste lavorazioni. Io mi sono specializzato, ho studiato le macchine, ho portato innovazione, ho cambiato l'azienda da cima a fondo. Occorreva trasformare la linea, pensare a un modo diverso di usare la plastica. Ecco, quindi, se non avessi immaginato che si poteva fare in un modo diverso, io in questo settore non ci sarei mai entrato, non avrei avuto una possibilità.
Come dicevo prima, il padre, come tutti coloro che in qualche modo hanno fondato, sviluppato un'azienda in una certa direzione, e sono molto orgogliosi di questo, hanno un pensiero molto concreto polarizzato su quello, e tutti gli oggetti che entrano nel campo della coscienza di persone che sono orientate così a un pensiero fortemente concreto subiscono la stessa sorte. In qualche modo il ragazzo viene vissuto come un oggetto aziendale, cioè come una cosa che deve essere trattata secondo quelle logiche.
Mirko, ha cominciato a farsi male quando è entrato alla scuola media. Non volevamo fargli crescere i capelli. Lui scriveva cose brutte a scuola, tipo che quando la sua famiglia fosse morta lui avrebbe potuto scegliere di diventare una bambina. Ci voleva morti. E poi aveva smesso di mangiare, non voleva vedere nessuno. A un certo punto ci siamo preoccupati, vomitava, non voleva andare a scuola. L'unica cosa che gli piaceva e continuava a frequentare era il pattinaggio, che per lui ci teneva veramente, sa? E noi avanti, indietro, portandolo al palazzetto dello sport, che non è a due passi, e che vuole. Si fa tutto per i figli, giusto? Quella volta della gara, è stato poco tempo fa, ora ha 15 anni, quella volta che dovevamo prendergli il costume da gara, e lui voleva un costumino di raso con lo scollo e la calzamaglia color carne. Ha chiesto a sua madre di fargli dei pizzi, di mettere degli svolazzi di stoffa. Per me è stata come l'ennesima provocazione. Di solito andavamo con la macchina fotografica a fare le foto. Quella volta sono rimasto a casa, mi vergognavo.
Ci voleva morti. Voleva i genitori morti? Metaforicamente, in qualche modo, però, sentiva che la sua libertà avrebbe potuto essere praticata soltanto quando i genitori non ci sarebbero stati più. D'altra parte, qua sembra una lotta per la vita psichica, perché quando noi neghiamo una agenzia così importante della mente come l'identità, noi uccidiamo, fra virgolette, quella persona. E Mirko, naturalmente, sentiva che la sua era una lotta per la sopravvivenza. Arriviamo poi alla gara di Mirko. Mirko, naturalmente, si sente femmina e non ha nessun imbarazzo, nessuna difficoltà, nessuna vergogna. Questi sentimenti sono sentimenti del padre, esterni. Infatti non va alla gara perché Mirko ha un costumino di raso con lo scollo e la calzamaglia color carne. Mirko in quel momento era felice di gareggiare con un costume che lo faceva sentire completamente integrato con la sua identità. Il padre si vergognava dell'esistenza del figlio in quel momento.
Prima, fino a quando ancora andava alle medie, l'oratorio faceva il suo, anche se Mirko aveva sempre quel modo lì. Stava con le altre bambine, non si inseriva nelle partite a pallone dei ragazzi, o meglio, giocava se giocavano le altre, capisce? Ora guardi, non è che io viva sulla luna. Se Dio ci ha dato questa prova, sono pronto ad affrontarla. Ma è solo un ragazzo, non capisce. Magari dopo l'adolescenza cresceranno i suoi veri desideri. Ma ancora non è accaduto. E abbiamo paura perché non esce più, rimane in casa. Abbiamo paura che si faccia del male. La madre fa anche lei quello che può. Luisa ha avuto sempre da star dietro a tutti e quattro. Ciascuno ha la sua età, che non è mica semplice. E poi gli altri hanno capito che con Mirko c'era da starci un po' più attenti, ma questa cosa Mirko non l'ha mai detta alla madre, cioè questa storia che lui non si sente un maschio, insomma. La cosa che più mi dispiace è che alla fine Nicolò si è messo dalla sua parte, insomma si è messo contro di noi e così si è rotta l'armonia in famiglia.
Si è rotta l'armonia in famiglia che non c'era. Cioè, anche qui era una armonia tutta nella testa del padre, vale a dire una armonia secondo le sue condizioni. In realtà Nicolò è il pioniere di questa famiglia, è quello che in qualche modo permetterà alla famiglia di traghettare verso idee nuove che siano di supporto a Mirka, che sta facendo un passaggio fondamentale. Mirka vuole essere Mirka, ripeto, questa cosa deve entrare nelle teste di tutti noi, perché nessuno di noi ha il diritto di interferire sull'identità di genere.
Con Luisa abbiamo pensato che ci voleva qualcuno che ci desse una mano per davvero. Alla fine anche il parroco ce l'ha consigliato, perché non voleva averci tra le scatole. Insomma, eravamo un po' stanchi di sentirci sbagliati. Ecco, questo a me ha fatto male. Onestamente non me lo aspettavo. Alla fine è stato Nicolò che ha insistito. Ci ha preso di petto. Per lui è tutto facile. Ha detto che l'unico modo per dare una mano a noi era di venire qui. Ha detto che Mirka, sì, l'ha chiamata così, non voleva essere un maschio, che ci dovevamo fare i conti se gli, cioè se le volevamo bene. Sì, ha parlato così, ha detto che eravamo noi ad avere bisogno di una mano, mica il ragazzo o la ragazza. Cioè, alla fine siamo noi quelli che veniamo dallo psicologo. E secondo lei io dovrei accettare questa cosa qui?
E questo è il punto, accettare questa cosa qui. Chissà qual è il grande sacrificio e la grande offesa di accettare questa cosa qui, perché lo psicologo, lo psichiatra non hanno autorità, sono dei professionisti che descrivono degli scenari, cercano di trovare le strade giuste per muoversi dentro questi scenari per ridurre la sofferenza delle persone che abitano questi scenari. Naturalmente il problema è proprio questo in questa famiglia, che c'è un arroccamento nelle posizioni.
Mi ha preso da una parte, mi ha detto che ero un bravo papà, che sono stato bravo a trovare uno spazio nel lavoro, che ho il talento di saper guardare dentro le cose e prendere le decisioni, e che questa situazione era la stessa, che ci voleva lo stesso coraggio che ho avuto quando ho cominciato. Ci siamo abbracciati e mi sono sentito orgoglioso di lui, orgoglioso di loro. Ci sono giorni in cui maledico questa situazione e altri in cui mi dico che siamo fortunati. Sì, ora mi sento fortunato. Alla fine Nicolò ci ha fatto capire che siamo una famiglia, che Mirka si sentirà più felice e noi vogliamo che sia felice alla fine, non che sia come diciamo noi. Le confesso che ho paura per lei e anche lei ha paura. Ancora non abbiamo intrapreso il percorso di transizione. Ci spaventa. Mirka ci dà coraggio. Ci crede? È lei a dare coraggio a noi. È la mia famiglia. Sono i miei figli. E con la loro mamma affronteremo anche questo.
Nicolò è un vero... è la chiave di volta di tutto questo sistema, perché riesce ad avvicinare il padre e affettuosamente fargli capire che lui è un bravo papà, che non è un papà cattivo, ma che evidentemente necessita di essere aiutato. Il problema dell'aiuto sembra una cosa facile, ma non è tanto facile, è una delle cose che noi psichiatri affrontiamo con maggiore difficoltà, perché spesso la richiesta di aiuto non è quella corretta. Nel caso del padre la richiesta di aiuto era quella che il figlio evidentemente non doveva essere com'era. Nicolò lo aiuta ad accettare la realtà, che è il primo passo per affrontare un problema. E infatti cosa succede? Che piano piano questo padre si accorge che questa famiglia può essere felice, felice naturalmente nel modo in cui questa famiglia è fatta, con la realtà di questa famiglia. E accanto a una figlia, Mirka, direi ritrovata, perché per tutto il periodo in cui c'è stato il conflitto questa figlia era allontanata.
Si è voluta iscrivere alla scuola di design. Dice che le piace la moda, le cose belle. Vuoi vedere che magari alla fine troverà bello anche quello che facciamo in laboratorio, chi lo sa. L'importante è che vada bene a lei. Un po' ha preso da me con questa voglia di provare anche una strada diversa, ma quella che ti piace. E in questo siamo padre e figlia.
Ci troviamo tutti in un percorso di cambiamento. A volte si rimane confusi, a volte disorientati. Per tutti, prima o poi, arriva il momento della consapevolezza. Dalla trance si esce. Questa serie si intitola Genitori in trance. Io sono Furio Ravera. Grazie per avermi ascoltato.
Gli adolescenti si fanno male ha presentato Genitori in trance, un podcast condotto da Furio Ravera. Testi di Giuseppe Paternò Raddusa e Giacomo Zito. Editing e sound design Francesco Campeotto e Alessandro Levrini. Produzione esecutiva Ilaria Villani. Strategia editoriale Eleonora Chiomento. Ideazione e produzione Gli Ascoltabili.